buonasera a tutti. Siamo qui per l'ultimo incontro dei Sermones presso questo meraviglioso oratorio. Grazie ai coristi che hanno cantato per introdurre questo incontro che fa parte del ciclo legato al cammino che ci accompagna verso il centenario di San Filippo Neri, il quinto centenario di San Filippo Neri, che quest'anno i padri filippini hanno dedicato alle quattro figure di santi che sono stati canonizzati nel XVII secolo insieme a San Filippo Neri. Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi Costanza Miliano, una donna molto speciale, devo dire, una giornalista, una scrittrice, una moglie e mamma di quattro figli, che sta riscuotendo molto successo perché ha portato una luce nuova sul tema della famiglia, del matrimonio, del rapporto tra i coniugi, del rapporto con i figli. È molto seguita su Facebook, nei suoi convegni, nei suoi incontri. La ringraziamo perché è molto, molto richiesta e ha accettato di venire qua da noi, nonostante doveva venire con tutta una serie di accompagnatori familiari. Poi all'ultimo è cambiato programma, ma lei, ciò nonostante, ha mantenuto l'impegno e ne siamo proprio grati, perché sappiamo che sta facendo molta fatica a rispondere a tutte le richieste di intervento che riceve. Costanza questa sera ci farà riflettere sul tema il lavoro e la famiglia. Sant'Isidoro, agricoltore, appunto uno dei quattro santi canonizzati con San Filippo Neri, era un santo che conciliava molto bene lavoro, famiglia, fede, preghiera. E quindi vorremmo con lei ragionare un po' su questa tematica che ha tanti risvolti sociologici, giuridici. Alcuni dicono che non si dovrebbe neanche parlare di conciliazione di lavoro e famiglia, per non presupporre che ci debba essere un conflitto tra famiglia e lavoro. E alcuni, il professor Zamani in particolare, dice sempre forse è più giusto parlare di armonizzazione, ma tempi della famiglia e tempi del lavoro sono un tema che interessa anche tantissimo la Chiesa, e quindi ci aspettiamo da Costanza, con la sua solita grazia, con la sua delicatezza, delle riflessioni che insomma ci provochino un po' a dare delle risposte anche nella nostra vita a questo tema.
Di madre Laura, che è troppo amica, insomma non potevo dirle di no. Ecco, cioè, non potevo dire di no a una carissima amica dell'oratorio di Roma, e quindi insomma sono qui. E poi volevo ringraziare il coro, sono bravissima, il mio sogno è quello di cantare appunto in pubblico, sono sudatissima, perché alla recita delle figlie ci sarà un karaoke. E le mie figlie si sono raccomandate della maestra, detto che anche le mamme potranno cantare, però le mie figlie mi hanno supplicato di non farlo, perché rovinerei la loro reputazione. Quindi e dunque, io prima di parlare del tema della armonizzazione tra lavoro e famiglia, che anticipo, per me è quasi impossibile da ottenere, volevo partire da un brano di Cesare Pavese, che dice: la vita dell'uomo si svolge laggiù tra le case, nei campi, davanti al fuoco e in un letto, e ogni giorno che spunta ti mette davanti la stessa fatica e le stesse mancanze. È un fastidio alla fine, né la morte né i grossi dolori scoraggiano, ma la fatica interminabile, lo sforzo per star vivi d'ora in ora, la notizia del male degli altri, del male meschino, fastidioso come mosche d'estate. Questo è il vivere che taglia le gambe. Ecco, questa è ovviamente la prospettiva di un non credente, e credo che la nostra è esattamente la prospettiva opposta a questa, no? Cioè, noi non lavoriamo per proprio di tenerlo vicinissimo. Ok. Rileggo il brano o ve lo risparmio? Sì. Dicevo che volevo partire da un brano non proprio allegrissimo, poi mi riprendo.
Allora, la vita dell'uomo si svolge laggiù tra le case nei campi, davanti al fuoco in un letto, e ogni gioco che spunta ti mette davanti la stessa fatica e le stesse mancanze. È un fastidio alla fine, né la morte né i grossi dolori scoraggiano, ma la fatica è interminabile, lo sforzo per star vivi d'ora in ora, la notizia del male degli altri, del male meschino, fastidioso come mosche d'estate, questo è il vivere che taglia le gambe. E dicevo che è la prospettiva di un non credente, mentre quella dei cristiani può e deve essere una prospettiva totalmente opposta a questa. Innanzitutto, per noi la notizia non è il male degli altri, ma è il nostro. Quindi è quello che ci fa, quello di cui ci dobbiamo preoccupare, perché il male degli altri entra in risonanza con noi solo se c'è anche in noi quel tipo, cioè i difetti che ci danno fastidio negli altri sono quelli che noi vediamo in noi e quindi ci danno fastidio per quello, perché gli altri neanche ci accorgiamo, ci sono le persone ingenue, non maliziose, che neanche lo vedono a volte il male che gli viene fatto. E poi, soprattutto, la prospettiva del lavoro per un cristiano è totalmente un'altra. Cioè, la vera domanda che ci muove non è quanto è faticoso, cosa produce il mio lavoro, chi lo vede, chi lo nota, chi lo apprezza, tantomeno quanto guadagno o quanta carriera faccio, ma a chi voglio piacere io. E se noi vogliamo piacere al Signore, tutto il resto sono circostanze, non dico irrilevanti, perché non irrilevanti, perché noi vogliamo anche dare un contributo alla realtà, fare cose buone, fare cose belle che facciano stare bene gli altri, ma quello che è veramente la domanda a cui dobbiamo rispondere quando ci alziamo la mattina tra le case, nei campi, come dice Fabese, a chi voglio piacere io. Ecco, e visto in questa prospettiva, qualsiasi lavoro, anche il più umile, anche quello ripetitivo, anche quello per esempio in casa che nessuno vede, che anzi insomma viene continuamente, come sappiamo noi mamme, viene continuamente insomma vanificato, perché basta l'arrivo. Io ho praticamente circa un 20 minuti al giorno in cui la casa è a posto, cioè quel breve attimo tra il dopo cena e l'andata a letto dei figli e il ritorno di mio marito quando fa la notte, diciamo quell'oretta in cui la casa finalmente è tutta a posto, la cucina fatta, tutto in silenzio. Ecco, una volta abbiamo sentito un servizio in televisione di purtroppo una storia drammatica di una famiglia a cui erano stati portati via i figli perché erano entrati i carabinieri e avevano visto la casa in una condizione tale da far dubitare della presenza, e la figlia ha detto: ma perché a noi no? Questo è lo stato della mia casa. No, cioè, io proprio mi impegno, però niente. Poi ogni tanto provo a motivare i miei figli, che insomma fanno tutto un bel sermone sulla bellezza dell'ordine, e i miei figli mi guardano come se stessi parlando, non so, tedesco, e dico: ma così è più normale, no? Mezzo stesi per terra tra fumetti, calzini, avanzi di merende di 3 giorni prima. Testi, cose proprio assurde che non so da dove vengono, però dicono che insomma è tutto a posto, è tutto normale, e vabbè. Però il punto non è appunto se la casa è a posto, se il nostro lavoro viene apprezzato, ma a chi vogliamo piacere. Quindi la prospettiva che invece mi piace ovviamente molto più di questa di Pavese è quella di Il ballo dell'obbedienza di Madeleine del Prel, che scrive in una pagina bellissima che il Signore bussa alla nostra porta con questo autobus che non passa, questa metro piena di gente che puzza, il latte che butta fuori dal pentolino e che bisogna scrostare, il figlio che è nervoso, il marito che non parla o che vuole parlare quando siamo stanchi, quando cioè è da lì che passa la nostra chiamata, la nostra vocazione. Non è delle volte noi abbiamo un'idea della fede come qualcosa di un vago spiritualismo disincarnato, no? E aspettiamo aspettiamo di vivere la fede magari in momenti, nelle piccole oasi che riusciamo a procurarci, magari ritiri, momenti insomma di contemplazione, se riusciamo, ho visto insomma tutti noi avremo sperimentato anche momenti molto belli e gratificanti, ma è una sorta di lussuria spirituale, cioè non è come la lussuria fisica, ma è lo stesso il desiderio di un compiacimento che non ha niente a che fare con la vera fede, con la vera conversione. Cioè la conversione passa dal momento presente, dalla circostanza che ci viene data e che è appunto esattamente quella moglie rompiscatole, esattamente quel figlio che sembra non ascoltare e quella sempre macchiata e disordinata, esattamente la nostra imperfezione e appunto il traffico, il semaforo, è proprio da lì, non è aspetto di superare tutti questi momenti per cercare il Signore, ma è proprio lì che Lui si fa incontrare, nella circostanza, e anzi le circostanze più che ci scomodano di più ci costringono a chiederci ragione della nostra, magari a volte del dolore, della stanchezza, perché del piacere non abbiamo bisogno di chiederci il motivo, insomma non, quando uno sta bene non si fa tante domande, invece se si riesce a capovolgere la prospettiva e si accoglie il vuoto e la fatica e ci si chiede perché rimaniamo lì in quel posto, in quella situazione, per chi soprattutto, allora la vita diventa appunto una serie di occasioni, di opportunità, di conversione. La vera differenza tra la visione cristiana e quella così bene dipinta da Pavese, che è un po' credo l'idea dell'uomo contemporaneo, no? Che cerca di togliersi le scomodità, di togliersi i problemi, cioè l'idea dell'uomo contemporaneo è che una volta eliminati i problemi, le situazioni negative, le circostanze avverse, come se fosse possibile concretamente, l'uomo sarebbe felice. Invece l'idea del cristiano è che l'uomo è di per sé una creatura che non funziona, cioè qualcosa in noi che comunque non funziona anche quando tutto va bene, quando l'autobus passa, la casa è in ordine e tutto è a posto, o comunque anche non so, delle situazioni che ognuno può immaginare per sé più favorevoli, cioè comunque quel vuoto, quel senso di incompiutezza, di non appagamento che è alla fine la sete di Dio, e quindi non è un problema di rimuovere le circostanze o tantomeno di seguire delle regole, ma è proprio un vuoto. Una volta il mio padre spirituale mi ha chiesto: ma tu di che marca sei? E io mi ricordo che ho cercato su strada di avere qualcosa di firmato addosso, c'era cioè un rigurgito di latte di una figlia, ho detto: ma non so di che marca sono. Ha detto: io sono di marca vuoto, cioè sento questo vuoto che comunque sempre mi insegue, mi tormenta, mi scomoda, e credo che questo vuoto poi in realtà sia l'opportunità di incontrare Dio, perché anzi chi lo sente più, chi fa più fatica, chi magari si trova davanti a una croce più grossa o a un'incertezza più decisiva, veramente ha l'occasione di aggrapparsi a Dio, quello che normalmente le persone fanno solo in punto di morte o in punto di pericolo grave, no, allora diventiamo unitari quando siamo veramente in difficoltà, mettiamo da parte le cose che non contano e cerchiamo qualcosa di solido a cui aggrapparci. E invece chi ha la fortuna di sentire più questo desiderio, che forse magari oggi chiamano depressione o insomma inquietudine, in realtà non è che la marca dell'uomo, proprio la sua matrice più profonda, e il lavoro e la famiglia sono un'occasione, perché anche la famiglia nella sua bellezza
la famiglia non è solo bella, è anche faticosa, è anche, non è solo, insomma, delle volte io penso che noi cattolici anche fatichiamo un po' a comunicare la verità della famiglia, perché delle volte vedo certi libri nelle librerie cattoliche con quelle fotine un po', insomma, stereotipate della famigliola che si abbraccia, si tiene per mano, un giorno all'albero, queste cose assurde che a me personalmente mi fanno venire voglia di tutto tranne che di stare in famiglia, mi viene l'attacco di claustrofobia, perché in realtà non è vero, cioè, che sia così, che la famiglia è anche tanto una fatica, è una decisione rinnovata ogni giorno, ma la famiglia è scomoda, i figli ti convertono perché ti scomodano, ti disturbano, ti chiedono di uscire dal tuo egoismo, e anche noi che siamo cattivi riusciamo a dare cose buone ai figli, insomma è proprio ci costringe alla conversione la famiglia, ecco, e quindi sia il lavoro che la famiglia sono appunto un'occasione di conversione, cioè l'ansia del tempo. Ok, ecco, non vorrei metterla troppo tragica, perché sì, ci sono dei giovani, sì. Qualcuno che ancora non ha deciso di sposarsi, poi magari parliamo a parte, l'ascolto diverso. No, ovviamente è bellissimo, io mi diverto un sacco, tra l'altro, in casa e spesso la buttiamo a ridere, insomma, però... però non è, cioè è comunque davvero una scelta, una decisione, e ogni volta la voglia di, io intanto guardo il telefono, no? Dico magari qualcuno mi chiede una cosa urgente, devo smettere di stirare, purtroppo sono una scrittrice, invece no, devo sempre finire di stirare, non c'è mai nessuno che mi chiede una cosa urgente. E, ecco, penso che tra l'altro faccio fatica come tutte noi, da ieri ho incontrato una mamma di 6 che insegna all'università, ha detto che lei ormai ha adottato questo trucco, che all'università dice che lei purtroppo ha 6 figli e quindi non può ottemperare tutti gli impegni, mentre con le altre mamme dice che lei purtroppo insegna all'università e non può. E quindi cioè, anche io appunto faccio questa stessa fatica. E penso che sia, ecco, per entrare nel tema della conciliazione, dell'armonizzazione, lavoro-famiglia, allora, prima di tutto l'aspetto specificamente femminile, io penso che come il tema viene affrontato normalmente nel dibattito pubblico, credo che sia un modo totalmente sbagliato di approcciare il tema, perché l'obiettivo è permettere alle madri di lavorare, mentre io credo che la prospettiva andrebbe capovolta, cioè chiederci come le lavoratrici possano essere madri, mettendo la priorità sul fatto della maternità, che non è un impegno. Le donne hanno bisogno che si tenga in considerazione il fatto che noi dobbiamo modulare il nostro impegno nel tempo, ci sono degli anni in cui è più necessario che stiamo a casa e degli anni in cui possiamo anche delegare una parte, e degli anni in cui non ci si filerà più nessuno e finalmente potremo, anche se dicevo io non sono interessata alla carriera e neanche la carriera è interessata a me, diciamo la cosa è reciproca, perché il RAI più o meno come livello di, diciamo, nella scala sociale sono a livello del Mocio Milena più o meno, insomma, che pulisce. Ecco, però è vero che il mondo del lavoro ha delle regole totalmente maschili, i tempi della giornata, i tempi della vita, nel senso un uomo è meno coinvolto nella paternità fisicamente, intanto un uomo non partorisce, non allatta, per fortuna ancora, c'è tutta una serie di cose legate all'accudimento fisico dei bambini nei primi 3 anni di vita che un uomo può fare, perché nessuno, voglio dire, poi lavorando tutti e due ci si possono anche in parte dividere i compiti, ma è innegabile che un uomo è meno portato, è meno gratificato, è meno capace di fare certe cose e insomma io non credo alla parità, nel senso credo alla pari dignità, ma non alla pari, la parità nella divisione dei compiti, perché sappiamo fare cose diverse e dobbiamo fare cose diverse. E quindi penso che le donne abbiano ottenuto l'accesso al mondo del lavoro, ma che debbano chiedere adesso avere più ambizione e più fantasia, cioè non ci deve bastare di essere nel mondo del lavoro, ma dobbiamo pretendere di avere diritti diversi da quelli degli uomini. Per esempio, un'ipotesi che io delle volte ho proposto anche quando stavo alla redazione economia del TG3, mi è capitato di intervistare qualche ministro dell'economia, del welfare, ho sempre detto: guardi, ho una proposta interessante, io le regalo 3 anni di vita quando avrò 60 anni, guardi, vengo anche a casa sua a pulire se vuole, perché tanto non mi si chiederà più nessuno a casa mia quando avrò 60 anni, però adesso la prego, mi lasci a casa perché io non ce la faccio, però proprio mi sono addormentata ovunque, come credo tutte le mamme di neonati, di bambini piccoli che ho avuti 4 e 7 anni, quindi mi sono addormentata ai semafori, nei bagni, con la testa appoggiata al rotolo di carta igienica, alle conferenze stampa, alle messe, devo dire, padre Mauro, tutte le messe speciali festive, sempre. E cioè è veramente una fatica bestiale, proprio una cosa veramente, veramente impegnativa, eppure ero precaria e non ho potuto scegliere, avrei perso il lavoro, insomma, non c'è stata nessuna possibilità di scelta. Ecco, mi piacerebbe che le femministe che si battono per le quote rosa, io non conosco nessuna amica, nessuna donna in carne ed ossa che aspiri ad entrare in un consiglio di amministrazione, mentre ne conosco tantissime, quasi tutte, che faticano a conciliare, che vorrebbero lavorare di meno, in modo più elastico, vorrebbero che il loro capo o che l'azienda tenesse conto appunto delle esigenze, della flessibilità. E quindi credo che nel dibattito pubblico invece ogni volta che si parla di conciliazione si parla solamente di asili nido, cioè, esatto, asili nido, cioè togliere i bambini alle mamme quando sono anche molto piccoli, cioè un bambino di 4 mesi, toglierlo alla mamma che lo allatta e darlo alle braccia di un'estranea, pur bravissima magari, ma comunque non è la mamma e non allatta, io trovo che sia veramente un'inciviltà veramente grave, eppure viene posta come una battaglia di civiltà, come una conquista delle donne. Chesterton dice che un giorno 6.000 donne scesero in piazza a Londra per dicendo: non ci faremo dettare niente da nessuno, e diventarono dattilografe. Cioè, io mi chiedo se veramente questo era quello che volevamo quando chiedevamo di avere, cioè la battaglia femminista è partita come una richiesta di uno sguardo, una richiesta di dignità e anche di libertà di scelta, che di per sé è stata sicuramente una richiesta sacrosanta, come una fioritura, però è diventata qualcosa che ci ha, alla fine, che ci ha danneggiate, che non ci ha rispettate, cioè se alla fine la conseguenza è stata il fatto che si uccide un bambino ogni 5 minuti in Italia, quindi dicevo la 194, e leggevo oggi sul Foglio un francese su 4 viene ucciso, cioè per 800.000 nascite, il rapporto era di 1 su 4, in Francia viene abortito, per non parlare di quelli malati, il 96%, cioè se questo è stato l'esito della battaglia femminista, cioè negare lo specifico femminile che è l'accoglienza alla vita, la capacità anche di conciliare, nel senso di tenere insieme la maternità con altri ruoli, io penso che abbiamo sbagliato battaglia, e che appunto presentarla come una battaglia di civiltà, quando invece alla fine ha reso le donne più infelici. Anche la battaglia per la cura diurna dei bambini è stata una battaglia femminista, ecco, ci dovremmo ricordare da dove vengono certe cose che ora ci vengono contrabbandate come un diritto delle donne. Insomma, dobbiamo chiederci noi donne
credo cristiane, ma non solo, perché io credo che tutte la pensiamo, insomma, molti di noi sentono che non era quello che volevamo, non era questo il vero obiettivo della battaglia femminista. E, ecco, quindi sul tema della conciliazione penso che intanto bisognerebbe provare a smuovere un po' le acque, non so in concreto quanto sia possibile, per esempio chiedere assegni familiari più significativi, più cospicui, non lo so in che modo si potrebbe, però ecco, intanto parlandone pubblicamente, una volta mi hanno invitato a un convegno di Valore V, che è una cosa di Confindustria per le donne, che si chiamava generare valore senza discriminazioni di genere. E io ho detto, ma perché mi invitate? Io sono contro la parola genere e a favore delle discriminazioni. Cioè, io voglio essere discriminata perché sono diversa, e quindi, insomma, comunque sono andata perché, così forse come elemento di colore, alla fine quella strana, ecco, e quindi insomma questo, c'è anche il tema della conciliazione con la famiglia per gli uomini, perché anche nel caso degli uomini, anche se la presenza del padre non è secondo me necessario che sia costante e che sia continua, però trovo che a quello che mi raccontano tanti colleghi che vedo anch'io, insomma, cioè tanti amici, che spesso il lavoro viene gestito come praticamente l'unico ambito della vita per un uomo, l'unico posto, praticamente diventa anche il luogo delle relazioni, un ambiente sociale, e tanti dicono si organizzano le riunioni alle 7, alle 8 di sera per dimostrare che stiamo lavorando molto, quando invece magari si potrebbe fare anche una riunione alle 4, cioè io non credo che uno lavori in modo serratissimo e produttivo 13 ore al giorno, sinceramente non penso, cioè penso che questo succeda perché anche in molti casi il mondo del lavoro diventa un microcosmo sociale, appunto, in cui devi dimostrare che di essere presente, devi tenere, presidiare. Vorrei vedere, insomma, vorrei fare la cronologia dei computer, vedere quanti accessi magari ai social network, quante pause, quante mail, quanti caffè, cioè non penso che si lavori veramente 13 ore al giorno, veramente sempre, e quindi forse anche cioè la famiglia dovrebbe tornare al centro del dibattito pubblico come appunto un luogo nel quale è importante e anche bello stare. Invece ogni volta che si racconta la famiglia si racconta come il posto delle violenze, delle oppressioni, della costrizione, della, insomma, un posto noioso, un posto, oppure al contrario, in modo patinato, quasi un po' stucchevole, noi cattolici lo raccontiamo come il posto della gioia facile. Ecco, forse bisognerebbe, insomma, parlare della famiglia in un modo un po' più vero, più reale. Per quanto riguarda invece anche la famiglia, è l'altro dei due luoghi in cui si incontra Dio, quindi non solo il lavoro. Ah, no, sul lavoro volevo anche dire che ammiro moltissimo le persone che fanno il lavoro con amore, insomma ce ne sono tante che usano le ore di lavoro appunto per piacere al Signore e per farlo bene, cioè veramente conosco tanti, per esempio dei medici o anche tra i miei colleghi. Io dico sempre che insomma anche nella mia azienda ci sono persone, vabbè, diciamo persone che stimo di meno, e poi invece ci sono persone che lavorano quasi come se facessero volontariato, cioè andando sempre oltre a quello che è chiesto, oltre al minimo sindacale che viene richiesto, e spesso sono quelle che risolvono le situazioni, che
noi abbiamo il vincolo di mandare in onda le cose in quel orario, no? Quindi che siano state fatte, no? Qualcosa bisogna per forza mandare in onda, se no vanno le barre di colore con la nota, che sarebbe proprio la tragedia massima che può succedere. E quindi dico, diciamo sempre con mio marito, che lavora anche lui, sai, che alla fine nella nostra azienda c'è sempre qualcuno che tira fuori la soluzione all'ultimo secondo, magari con una l'elastico della mutanda aggiusta una macchina all'ultimo. No, ora sono passati al digitale, al computer, quindi però ecco, ammiro tantissimo le persone che fanno il loro lavoro non per non per lo stipendio, non solo per lo stipendio, ma con l'amore, con il desiderio di far funzionare bene le cose. Cioè, l'amica di cui racconto qui nel libro, Obbedire Meglio, è un medico del pronto soccorso, e spesso poi dopo la fine del turno mi racconta le persone che ha incontrato, le vicende che ha intrecciato, e mi colpisce come appunto sia capace di considerare i suoi pazienti come persone e non come casi o come numeri, e quindi si appassiona. C'è un'altra amica medico, che ginecologa, che addirittura va a stirare a casa delle puerpere i primi tempi. La voglio anch'io quella. No, insomma, ci sono veramente tante persone che fanno il loro lavoro oltre quello che è richiesto, anche tra gli insegnanti, insomma, in tanti ambiti, in mezzo ad altri che ecco, cercano di svicolare. E, ecco, penso che sia in un'epoca in cui è comparso praticamente il primo uomo comune della storia, dotato della combinazione di denaro, libertà e tempo libero. Cioè abbiamo un po' una generazione viziata dal benessere, dalla disponibilità di beni, dal tempo, che siamo un po' cresciuti con l'idea che il lavoro avrebbe dovuto realizzarci in qualche modo, e non l'idea del lavoro come servizio e come anche come dice il Genesi, no? Come un modo per guadagnare il pane col sudore della fronte, ma oggi sembra che per tutti il lavoro debba essere un'espressione di sé, una realizzazione, invece prima di tutto il lavoro è appunto fatica, è un dovere, è una necessità, poi se può essere anche bello e gratificante, meglio, però è per questo che abbiamo, credo, più iscritti a scienze della comunicazione che pizzaioli, per esempio. So che nella regione Lazio sono andati deserti dei corsi per fornai, perché sono tutti studenti di psicologia fuori fede, come dice mio figlio, ma che studia fa, tanto tra un po' sarò uno studente di psicologia fuori fede, però speriamo di no. E quindi ecco, forse anche nel tema del lavoro bisognerebbe un po' rivedere la percezione comune. E poi sul tema invece della famiglia, la mia grande scoperta è stata che anche la famiglia non è il luogo dove la simbiosi sperimentata durante magari il fidanzamento, gli anni dell'innamoramento facile gratuito, e poi invece c'è l'incontro con la realtà, insomma, e la scoperta che di avere sposato un essere appartenente a un'altra specie che non parla neanche la stessa lingua, e quindi la scoperta di dover imparare un'altra persona, di capire, forse no, perché io credo che uomini e donne non si capiscano quasi mai completamente, però si possono imparare, imparare il funzionamento, quello sì. E anche lì è un lavoro, diciamo, un'ascesi che si fa su di sé, e una decisione anche che si prende. Per cui la mia prima scoperta, ecco, sul matrimonio è stata che dovevo imparare a tradurre il linguaggio di mio marito e lui il mio, anche se sempre ci si riesce, ecco. Dicevo, qualche giorno fa ho letto, perché noi donne non usiamo le parole per dire le cose, vi informo di questa notizia, no, lo dico agli uomini, cioè noi non diciamo mai quello che vorremmo dire. Ieri Don Andrea Donato a un incontro come questo ha citato una vignetta di Mafalda che dice: non capisco gli uomini a cui tu dici non ho niente, loro pensano davvero che non ho niente. Possibile che non lo capiscono, oppure avevo letto qualche giorno fa che se nell'equipaggio dell'Apollo 13 ci fosse stata una donna avrebbe detto: Houston, abbiamo un problema, dici? No, vabbè, non importa. No, di pure. No, vabbè, lo devi capire da solo. Perché le donne usano un linguaggio tonale, no? Nel quale non contano le parole che vengono dette, contano solo in parte, ma quello che conta di più è sicuramente il tono con cui diciamo le cose, per cui l'esempio che faccio sempre è dire: non venirmi a prendere che c'è traffico, ovviamente lo dice anche tu. Vuol dire tu sei lì fuori che aspetti che lui arrivi, no, col cavallo bianco sfidando a prendersi il barco con la spada tra le liane, invece lui diceva: ma hai detto di non venire? Perché un uomo traduce le parole, cioè non traduce, ascolta le parole e non proprio. Lo spiegava ieri Marco Scicchitano, che è un psicoterapeuta, che proprio manca una parte del cervello ai maschi, veramente, no, ce l'hanno altre, no, ce l'hanno altre, però manca, che manca da noi, no, veramente, io, no, lo dico davvero, cioè a me manca la parte del cervello che serve a guardare le mappe, per esempio, le cartine, la parte del cervello che ricorda le date, la storia, cioè per carità, manca tutta una serie di dati proprio, tant'è vero che io ormai con mio marito, se mi fanno delle interviste su certi temi, soprattutto di politica, di così, io lo chiamo e dico: ma io di questo che penso? E lui mi dice: tu pensi? Perché ormai ci siamo divisi conti, però la percezione del tono delle parole, ecco, agli uomini proprio manca un'area del cervello che è occupata a questo, e quindi una donna che vuole chiedere a un uomo che la venga a prendere glielo deve dire espressamente, perché lui non ci arriverà mai da solo, ecco, e questo è sicuramente stata la mia prima scoperta nella vita familiare, che dovevo imparare a comunicare, ecco, a comunicare, a parlare, a dire chiaramente le cose o a non dispiacermi se le cose che volevo che venissero intuite. Per esempio, l'altro esempio è che un uomo che chiede come va, per lui è un modo così, un'interlocuzione passeggera, di solito chiede come va e esce dalla stanza. Invece una donna che sente chiedere come va, prende la domanda sul serio e quindi si mette a raccontare veramente come va, magari facendo anche un lungo riparto, diciamo, dalla seconda media oggi, come mi sono sentita in questi anni, io ho tutti i diari, no? Dico, vabbè, se me l'hai chiesto adesso. No, e invece lui voleva, insomma, così era, tipo ciao, ecco. Oppure delle volte lo chiamo, dimmi, no, ti voglio solo salutare, ma perché parti? No, ma serio, non è una battuta. Ormai io l'ho capito, non ci rimango più male, lui ha capito alcune cose, tipo che se chiedo come mi sta questo vestito, lui non deve assolutamente essere sincero, no? Perché delle volte neanche si gira, benissimo, fantastico. Ma l'hai visto che mi sono messo? Ecco, queste cose le abbiamo un po' capite, insomma, ci siamo. Per esempio, un'altra differenza fondamentale del linguaggio è che ma no, perché alle 6 finiamo con le domande, vabbè, ok. Un'altra differenza fondamentale è che noi che usiamo appunto le parole per esprimerci, usiamo il linguaggio per sfogarci, per lamentarci, che è uno sforzo fantastico, la lamentela olimpionica proprio. E invece un uomo che sente che si sente esporre un problema vuole trovare una soluzione, perché è fatto così, ragiona, problema, soluzione. Invece noi problema, complimento, no? Quella era la logica. Cioè, se io mi sto lamentando di tutte le cose che ho fatto, di quanto che ho fatto la torta alle 3 di notte perché c'era la festa in scuola, e la sua risposta è: vabbè, ma che bisogno c'era di fare la torta alle 3 di notte? Io invece volevo che dicessi: mamma mia, sei proprio eroica, bravissima, fantastica. Lui risponde proponendo effettivamente una soluzione logica: ma non la potevi comprare, ma che sei matto? Là sono nella scala sociale delle madri, sono al gradino più basso, perché appunto sono sempre in ritardo, cioè sono l'unica che ha la gita. L'anno scorso arrancavo coi tacchi sulle bidolle in una fattoria fuori Roma, perché ero l'unica delle mamme che non aveva capito che la gita finiva alle 4, quindi bisognava portare il pranzo. Mi sono lanciata come una pasta, ho comprato le pizzette, mi sono lanciata a portarle e ho trovato appunto a raccaglio tra le mucche alla ricerca della terza, della seconda e mi hanno detto: no, guardi, la classe è tutta lì, è ferma lì all'ostello, perché a una bambina si è rovesciata la bottiglietta della Coca-Cola. E dire che l'avevano detto alle mamme che non bisognava dare la Coca-Cola, indovinate chi era? Di chi era figlia la bambina che aveva portato la Coca-Cola e non il pranzo. Quindi io dico: se non faccio la torta fatta a mano non guadagnerò mai punti. Per cui alle 3 di notte ho scoperto che a Milano hanno aperto un negozio che fa delle finte torte fatte a mano, cioè che tu le compri e sembrano fatte a mano, così diciamo guadagni punti, perché vedete, possono anche martellare leggermente quelle comprate, togliere la confezione, incartarle di nuovo, ecco. Però ecco, quando io mi lamento vorrei appunto che, cioè, ormai lo so che un uomo che sente un problema esposto, un problema di questo tipo, si carica del problema, cioè vuole aiutare, perché l'attitudine maschile nei confronti appunto delle situazioni problematiche è quella di trovare una soluzione. Ed è davvero, lo dico, cioè io non sono per niente femminista in questo senso, cioè penso che le due attitudini siano profondamente complementari e siano buone entrambe, però di sicuro noi donne appunto sappiamo, abbiamo, come dice Giovanni Paolo II, il genio della relazione, e siamo sicuramente più brave cioè più attente all'aspetto emotivo del rapporto, all'accoglienza. Infatti io ho una serie di amiche e anche loro hanno me, insomma, di cui sappiamo che ci chiamiamo per lamentarci così a prescindere, no? E non vogliamo consigli, ma per cui c'è un'amica soprattutto di Brescia con cui non ci vediamo mai, che però quando mi lamento dopo un po' fa: però ti sento magrissima, e dalla voce proprio ti sento in forma perfetta. Dico: ma che ne sai, non mi vedi da mesi? No, però lo sento, c'è una voce tonica proprio in forma. Ecco, cioè sono davvero atteggiamenti diversi, però buoni entrambi sicuramente. E credo che anche in famiglia si impari proprio a capire che gli altri parlano un'altra lingua, per esempio, che l'amore non dobbiamo manifestarlo con il nostro linguaggio. Il mio linguaggio, si sarà capito, è quello delle parole, chiaramente, mentre spesso gli uomini si manifestano con i gesti di servizio, con cose concrete, con attenzioni. Magari se io dico a mio marito: non mi dici mai che mi ami, ma ho fatto la spesa. Per lui è un modo, sicuramente, anzi immagino più faticoso e più costoso che fare, che dire a parole, però cioè io lo so che lui parla quella lingua, io parlo quella delle parole. Anche i figli, per esempio, hanno cioè un libretto, insomma, un po' americano, un po' semplice, però molto utile secondo me, che si chiama I 5 linguaggi dell'amore, che spiega che ci sono cinque appunto principali linguaggi per esprimere agli altri o che gli altri parlano, che sono quello delle parole, dei gesti di servizio, i momenti esclusivi, i regali, gli oggetti e il contatto fisico. E bisogna capire in che modo, cioè qual è la lingua che l'altro parla. Per esempio, io ho una figlia che parla sicuramente quello dei regali, cioè lei è anche una mosca però incartata, impacchettata per lei e la bigna, lei vuole un regalo, qualcosa. Poi invece c'ho Bernardo che vuole momenti di esclusiva, e poveraccio, essendo quattro non è che ce ne abbia molti, però lui se può venire da solo con me, insomma ne approfitta e quello è il suo momento. E poi c'è uno che parla per le parole, per fortuna, come me, che è più facile, e una che vuole essere accarezzata, e mio marito parla quello dei gesti di servizio, quindi so che devo impegnarmi per esempio ad arrivare puntuale, che sono le cose che a lui fanno piacere, a fare insomma le cose che so che per lui gli risolvono un problema, e questo credo che ecco anche in famiglia sia, cioè voler bene veramente, amare non è così facile, non è qualcosa da fare mentre si fa altro o l'ultimo impegno della giornata, l'ultima una cosa da infilare insomma in mezzo alle altre, ma è proprio fare il bene, insomma è una cosa su cui bisogna lavorare, su cui bisogna anche riflettere, ragionare e capire come manifestare appunto l'amore, come chiederlo anche, e quindi anche la famiglia è davvero un luogo insomma dove cercare Dio attraverso le persone che ci vengono affidate, e poi magari se possibile anche aprendo la famiglia alle necessità degli altri. E l'altra scoperta che ho fatto è quella che penso sperimentiamo quelli di noi che sono sposati da qualche anno, la tendenza a dimenticare, cioè a entrare un po' nella routine, no? È lo scivolo saponato su cui scivolano, credo, a un certo punto un po' tutte le famiglie, no? La tendenza a non investire più, a dare per scontate delle cose, a entrare nella routine, a non dedicarsi più certe attenzioni, certa cura, soprattutto nella coppia. Il vescovo di Fabriano, della diocesi di Fabriano Matelica, qualche giorno fa sono andata e lui consigliava a tutte le coppie di dedicarsi in esclusiva un'ora al giorno, una sera alla settimana, un giorno al mese e una settimana all'anno, che è tantissimo. Padre Maurizio ha detto a tutti gli uomini di imparare ad ascoltare le donne almeno 10 minuti al giorno, e mio marito ha risposto: consecutivi. Quindi un'ora mi pare una prospettiva veramente molto impegnativa, però già 10 minuti, perché ascoltarsi veramente e mettersi uno di fronte all'altro senza dover insomma solo gestire cose di servizio o solo fare magari cose per i figli che sono buone, e quella che io chiamo la crociata contro le mutande ascellari, l'ho proposta anche al cardinale Bagnato, quindi se non si è scandalizzato lui. Ero seduta accanto a lui con i seminaristi di Genova, quindi ormai lo posso dire ovunque se non mi ha sgridato lui. E sì, questa necessità di, ecco, no, l'idea che la mutanda ascellare è il simbolo del fatto che diciamo, beh, ormai ci conosciamo, ormai possiamo far vedere il peggio, l'idea anche dei vestiti da casa, no? La tuta bucata, la tuta macchiata, che ormai la tengo per casa perché, ecco, cioè questo è proprio l'atteggiamento più sbagliato, no? In realtà in teoria bisognerebbe mettersi bene per rientrare in casa, non per uscirne. Poi non sempre diciamo è possibile, in un tempo lo faccio. Infatti una volta avevo esposto questa teoria a Mensile, Myself, che era con The Nast, quello di Vogue, ma dico allora faccio vedere che anch'io ci tengo queste cose, per cui ho esposto tutta questa teoria. Mi ha chiamato una giornalista di un femminile e ha detto: ma veramente tu non hai la tuta da casa, ma spiegaci. Mi ha fatto tutta un'intervista su questo, però io ormai l'avevo detto, dovevo tenere un po' il punto, per cui ho detto: ma no, assolutamente, io sempre in casa, per carità, panterata tutta in giro. È uscita questa intervista qualche sera dopo, è tornato mio marito che faceva il turno di notte e mi ha trovato svenuta sul divano con la tuta da casa. Ma ho detto: ho letto che c'è una che va in giro a dire. Dico: vabbè, no, mi ha preso un po' la mano, però. Ecco, insomma, non sempre ci si riesce, però bisognerebbe ricordare che il fine della famiglia, la vocazione matrimoniale è cercare Dio attraverso lo sposo e la sposa, e non è generare figli o mandare avanti, cioè che vengono, sono un dono, ovviamente si accolgono, e se non vengono non è che il matrimonio sia meno valido, meno sacramento o meno benedetto dal Signore, è proprio cercare Dio volendo bene a quella persona, con quel volto, con quella carne, con quei difetti, e quindi investire le proprie energie come in un monastero. Cioè per noi, anche per noi sposati, la famiglia e il lavoro devono essere un monachesimo interiorizzato, come lo chiama Pavel e Zoppico. Quindi un essere unitari anche facendo tante cose. La tentazione che ci, almeno a me, che mi prende sempre, è quella di Naaman il Siro, no? Che va dal profeta Eliseo chiedendo la guarigione, pronto a fare qualsiasi cosa, a attraversare il deserto, a fare qualsiasi impresa, e lui gli dice solo: vai al fiume e immergiti. E lui dice: ma come, solo questo mi chiedi, cioè solo questa cosa così facile e normale? Ecco, anche a noi spesso magari, cioè chi è nella prova, e penso tutti noi poi attraversiamo il momento della prova più o meno grande, più o meno dolorosa, però nella maggior parte del tempo e dei casi quello che ci viene chiesto è proprio immergerci nell'acqua che ci troviamo sotto, tra le mani, cioè niente di eroico, niente di, almeno da fuori, così eclatante, così appariscente, ma proprio stare nella realtà come ci viene proposta proprio, e resistere alla tentazione di pensare: la mia vita sarebbe migliore, sarebbe diversa se avessi un altro lavoro, un'altra moglie, un altro marito, più figli, meno figli, figli più bravi. Poi noi mamme in questo siamo ci piacciono sempre i figli, ci sembrano sempre meglio i figli degli altri, sono state più brave le altre mamme, insomma. Poi io per esempio ho dei figli piuttosto stravaganti, d'altra parte anche la mamma è strana, e quindi delle volte mi sono scoperta a invidiare per esempio la mia amica che ha dei figli tutti precisini, educatissimi, e lei invece mi ha confessato una volta che anche lei invece invidia i miei, che sono appunto così più, magari più creativi, più disordinati sicuramente. Però questa è proprio la tentazione diabolica per eccellenza, perché diavolo vuol dire divido, no? Cioè la tentazione diabolica è pensare che in un'altra situazione, con un'altra opportunità, con un'altra realtà saremmo meglio, saremmo più felici, o saremmo stati, perché poi il tempo di Dio è il tempo del presente, qui e adesso. Invece il diavolo ci fa prospettare sempre, o ci fa pensare che nel passato magari abbiamo sbagliato, o che non possiamo anche essere perdonati dei nostri errori o che avremmo dovuto fare scelte diverse, oppure ci fa pensare, ci fa avere paura del futuro, proiettare pensieri terribili su quello che succederà. Invece Dio è il Dio del presente, del tempo che ci ha dato e di quello che ci ha dato di vivere concretamente. Però ora sono le 6, mi fermo, no?
Una ripresa, una domanda assolutamente devo, non so resistere alla tentazione di fartela, più che altro perché ci hai spiegato benissimo anche che cosa sta dietro al tema della conciliazione lavoro-famiglia, cioè una famiglia che ama stare insieme, una coppia che ha piacere di passare del tempo insieme, di educare insieme i figli. Io vorrei che tu spiegassi in poche parole un po' i titoli dei tuoi libri, perché è un tema che ha dato adito a grandi discussioni, no? In Spagna addirittura aver scritto Sposati e sii sottomessa è stato considerato un possibile incitamento al femminicidio, senza che peraltro leggendo il libro poi si possano avere tutte le possibilità di capire quanto era dolce e quanto era invece garbato questo tuo libro. E anche Sposa le muori per lei, Obbedire meglio, l'obbedienza, queste tematiche, soprattutto perché siamo figli di una generazione precedente alla nostra in cui, io ricordo la mia mamma che era casalinga e apparentemente era molto sottomessa, ma spesso sentivo mio papà dire in realtà comanda lei. Allora mi sarebbe molto piaciuto che tu spiegassi l'obbedienza e il sottomessa in modo da collocarle proprio nel contesto della famiglia in cui si sta bene insieme.
Allora, intanto dico che questa lettura, cioè i titoli sono presi dalla lettera di San Paolo agli Efesini, mentre Obbedire meglio è dal libro di Samuele, però poi ci arriviamo. Sono presi dalla lettera di San Paolo agli Efesini che io non ho voluto al nostro matrimonio, o anzi al mio, come dice mio marito, al tuo matrimonio, lui fa finta di essere... No, non l'ho scelto, ho preferito un più neutro inno alla carità, così insomma, amare, vabbè, una cosa generica. Ecco. Invece questo tema della sottomissione, prima di conoscere veramente il matrimonio, anche a me dava fastidio sinceramente questa parola. E sono cresciuta con l'idea che avrei studiato, avrei fatto tutto, avrei diviso tutto a metà con il mio eventuale marito, avrei tenuto insieme tutto. Se avessi sentito questi discorsi sulla conciliazione lavoro-famiglia mi sarei arrabbiata moltissimo 20 anni fa, perché avrei detto che si può fare tutto, che se lavoro io invece mio marito sta a casa, che è la stessa cosa. Insomma, avevo un'altra idea del rapporto uomo-donna. Poi la mia esperienza è stata che appunto anch'io come tua mamma volevo controllare, ho riconosciuto in me la tentazione del controllo, cioè la tentazione, tento di esercitarlo in realtà, cioè riconosco tuttora in me la tentazione del controllo. Credo che noi, che sia proprio la tentazione femminile principale, perché noi donne nella relazione sicuramente siamo noi che teniamo il potere, nel mondo, nelle aziende, nel lavoro sicuramente no, ma in quello che ci sta più a cuore, cioè le relazioni con le persone a cui teniamo, le donne hanno un potere grandissimo e a volte siamo tentate di esercitarlo appunto per controllare le persone che abbiamo a cuore, per formattarle. Una donna, si dice che una donna sposa un uomo che più o meno le può andare e lo vuole migliorare, mentre un uomo sposa una donna sperando al contrario che rimanga come era da fidanzata, così piacevole, carina, simpatica. Invece noi lo prendiamo, si è così, però lo possiamo migliorare, no? Invece di solito l'uomo non vuole essere migliorato, tantomeno dalla moglie, con i suoi consigli. E questa credo che sia un'inclinazione che Dio ci ha dato, perché siamo chiamate principalmente a educare la donna dice Benedetto XVI conserva l'intuizione che il meglio della sua vocazione è nell'orientare la vita quando è più debole, quindi cioè, le donne sono chiamate sicuramente a educare, siamo infatti più brave in questo, siamo più capaci, abbiamo tra l'altro delle, appunto, come dicevamo prima, delle facoltà proprio anche per come è organizzato il nostro cervello, siamo più capaci di capire le persone, abbiamo una specie di radar, abbiamo l'intuito che di solito agli uomini manca. C'è uno studio dell'Università di Cambridge che mostra come il neonato maschio, quindi non plagiato dalla propaganda cattolica, ma un neonato maschio a poche ore di vita è interessato a, se gli si mettono di fronte un oggetto meccanico e una faccia, il maschio guarda l'oggetto meccanico, la femmina a 2 ore di vita guarda, che poi i neonati non vedono neanche bene, però è attratta dal volto umano. Cioè le donne sono appunto più capaci nelle relazioni, l'Umanitate dice Dio affida l'umanità alla donna, non è solo per il fatto di partorire, ma proprio di generare la vita anche non biologicamente. Questo però appunto nasconde il rischio della tentazione del controllo, cioè appunto vogliamo migliorare le persone, formattarle, fatichiamo ad accogliere la libertà e ad avere uno sguardo di alleanza, di vera alleata con l'uomo a volte. E spesso insomma, no, la caricatura della moglie rompiscatole che brontola su ogni cosa, su ogni particolare, la moglie che costringe il marito alle pattine o comunque qualcosa di vero c'è, è sicuramente insomma la tentazione femminile, ma non è una cosa che dobbiamo fare per, cioè un lavoro su noi stesse da fare, ma non per l'uomo, ma perché è un lavoro di conversione, è un lavoro proprio di conversione per il Signore, per piacere al Signore, non solo per amare l'uomo che ci viene dato. E quindi imparare questa sottomissione nel senso di appunto di rinunciare al controllo, alla sindrome della maestrina o della preside nei casi più gravi. L'altro giorno in un incontro c'era una e il marito ha detto: tu, se quella è la preside, tu sei ministro della pubblica istruzione, quindi c'è di peggio anche. E una donna capace di accogliere la libertà dell'altro è anche una donna capace di sostenere, di appunto stare sotto, ma non con l'idea di essere succube, ma di essere quella che regge, che sostiene. E tante volte nelle relazioni tutte noi abbiamo sicuramente sperimentato come il benessere psicologico, interiore, insomma, della famiglia è sulle nostre spalle sicuramente, cioè se c'è una donna che è serena, che funziona, la vita intorno a lei più o meno, insomma, va, non dico fiorisce sempre, perché poi, però comunque regge. Invece se c'è una donna che sbrocca, non so come se c'è una donna arrabbiata, nervosa, insoddisfatta, che non è, alla fine il vero punto è che non è colmata dallo sguardo del Signore, cioè perché Lui è l'unico che ci può amare come noi desideriamo. Una donna che già appunto che cerca di piacere al Signore e quindi è serena, fa fiorire la vita intorno a sé. E l'altro titolo, sono molto curiosa, vorrei tanto sapere chi è il giudice spagnolo che ha dovuto leggere il mio libro per vedere se c'era questo reato di incitazione alla violenza, perché insomma, vorrei stringergli la mano a questo povero giudice che si è dovuto sorbire la lettura del mio libro. Invece Sposa le mori per lei, che è il titolo del secondo libro, che è sempre tratto dalla lettera di San Paolo agli Efesini, che proseguo dicendo: le spose siano sottomesse ai mariti e i mariti siano pronti a dare la vita per le mogli, come Cristo ha fatto per la Chiesa. E io credo che anche in questo caso San Paolo inquadri esattamente invece quella che è la tentazione maschile. Se quella femminile è quella del controllo, quella maschile è quella di non voler morire, cioè di tenersi sempre una parte di vita per sé, di insomma tenersi da parte qualcosa, sì, no, però non proprio tutto, mentre noi donne siamo spesso più generose, più totalmente donate, l'uomo tende a tenere una parte insomma fuori dalla relazione, qualcosa di non totalmente coinvolto, sempre esclusi presenti chiaramente, però questa è la tentazione maschile, cioè l'egoismo in questo senso, cioè di non mettere tutto nel piatto, e a volte questo si esprime con appunto magari un tentativo di tenere degli spazi, dei tempi, non che ci debbano essere anche dei tempi di insomma per sé, però è un po' la tentazione maschile. E penso che questi padri di oggi così assenti di cui parlavamo, questi padri non capaci di dare la vita, in parte è un fatto, credo, vabbè, un discorso lungo, un fatto generazionale, un fatto dovuto anche dal benessere che ci ha un po' rammollite tutti, però una parte credo che sia anche dovuta al fatto che anche noi donne abbiamo perso la capacità di essere accoglienti, perché credo che appunto anche in questo caso la vita dell'uomo che come dice Wojtyła è affidata alla donna, anche la vita spirituale dell'uomo è affidata alla donna, e un uomo che non si vede accolto dalla sposa, dalla donna che ama, insomma, che non si vede valorizzato, che non si vede guardato con uno sguardo da alleata, un pregiudizio positivo che dica è buono per me che tu sia qui nonostante il calzino fuori posto, le scarpe abbandonate, però comunque è buono per me che tu sia qui, tende sempre più a scappare, mentre un uomo che si vede appunto apprezzato, anche riconosciuti magari i suoi sforzi di essere autorevole con i figli, di essere una guida per la famiglia, un uomo che non si vede continuamente messo in discussione su ogni cosa che dice, su ogni proposta che fa, come spesso siamo tentate di fare noi. Io ho sempre un piano B quando mio marito fa il piano A. Sempre il piano B, si potrebbe anche, lui dice che la cosa che lo preoccupa più è cioè quanto è lungo il silenzio, la pausa di silenzio tra si potrebbe anche e quello che poi viene dopo, no? Perché dice quando fai una lunga pausa so che stai caricando un lungo elenco di cose alternative da fare, per esempio. Un uomo che invece si vede va bene, le prime volte che ho capito questa cosa e dicevo va bene, come non dici niente, no va bene, facciamo come dici tu, no vabbè dai, di la verità, no sono d'accordo, pensavo sempre che ci fosse qualcosa sotto, un tranello, e ecco, credo che quando noi impariamo a dire così all'uomo, allora anche lui ha il desiderio di morire, cioè di dare la vita perché la vede riconosciuta come una cosa buona e allora la vuole spendere. E vabbè, obbedire penso di averlo spiegato un po' nel corso.
Ringrazio Costanza perché si capisce molto bene da quello che hai detto, quello che hai scritto in un articolo di 2 giorni fa, che dobbiamo continuare a fare gli avvocati dell'uomo. Tu sei veramente un avvocato dell'umanità, ti siamo proprio grati.
Grazie ancora di cuore a Costanza, ci ha fatto un regalone a venire, ci ha veramente fatto stare bene oggi. E dico solo una cosa, poi passo la parola a Padre Mauro. Questa sera si è dato la prova della verità, della battuta di Chesterton, che gli angeli volano perché sono prendersi alla leggera. Ma a
fatto anche un miracolo Costanza, queste galanterie da parte dell'oratorio, però dobbiamo confessarglielo, Didier ha avuto veramente un maschietto.
Sì.
Che ha detto, ma se viene una signora come ospite dobbiamo offrirle i fiori. Poi all'interno dell'oratorio secolare potete fare la caccia, cercare di capire di chi si tratti. No, un grazie a Costanza per la sua venuta, perché so che le pesano tutte queste trasferte. Un grazie a tutti voi perché quest'anno c'è stata una presenza numerosa, fedele a questi incontri dei nostri sermones. L'incontro sulla missione, sapete, lo sapete, con padre Bernardo Cervenera, che è saltato per l'allerta 2 il 15 novembre, lo recupereremo all'interno delle catechesi quaresimali il 28 di febbraio. Padre Cervenera ha già dato la sua disponibilità, lo ricorderemo ovviamente nei giorni precedenti, però l'ultimo sabato di febbraio avremo l'incontro con lui sulla missione e quindi cercheremo di completare il nostro puzzle sulla vita cristiana, perché abbiamo messo a fuoco contemplazione, vita in Cristo, vita in famiglia e in lavoro, missione. Volevo ricordare solo una cosa ancora. Noi abbiamo preso spunto dalla figura di Sant'Isidoro Agricoltore, patrono di Madrid, ma non abbiamo ricordato sua moglie, che anch'essa è venerata come santa, Santa Giovanna della Cabeza. E direi che è bello ricordare che appunto verso la santità ci si aiuta così a vicenda. E un coniuge quasi naturalmente aiuta l'altro ad accogliere ugualmente in profondità il dono della grazia di Dio. Il fine dei nostri sermones, però, è anch'esso questo: non come coniugi, ma come comunità oratoriana, aiutarci reciprocamente ad accogliere il dono della grazia di Dio. Con la riflessione, con l'arte, un ringraziamento ancora lo dobbiamo fare ad Ars Antiqua, questi amici che hanno introdotto l'incontro di questa sera, lo facciamo anche con tutta la quotidianità delle attività che gravitano intorno al nostro oratorio e che tanti di voi conoscono. Non rimaniamo sordi al Signore che bussa alla nostra porta, che viene a salvarci, ma che bussa alla nostra porta e viene a salvarci facendosi incontrare, facendosi annunziare da degli altri uomini, dalle altre donne. Adesso andiamo a celebrare la messa, chi vuole, sentiremo il Vangelo. L'inizio del Vangelo di Gesù è Giovanni che annunzia, cioè un uomo che si fa precursore, testimone, profeta. Aspettiamo di incontrare il Signore vedendolo faccia a faccia, lo incontreremo nel giorno del giudizio, ma sarà troppo tardi. Dobbiamo incontrarlo di persona, ma partendo dai volti che ci vengono offerti nella nostra storia quotidiana. Allora concluderei i sermones l'antevigilia dell'Immacolata, ringraziando la Vergine di questi begli incontri che ci sono stati donati, invitandovi ad essere al concerto dell'Immacolata tra due giorni, sempre alle 16:45, col coro Musica Nuova diretto da Giuseppe e Mario Faveto, ma proprio un pensiero alla Vergine in ringraziamento di tutto quello che ci è stato donato quest'anno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santo Padre Filippo, buona serata e buona domenica. Amen.